I viaggi di Julu Pucchi, il mondo visto dalla slitta di Babbo Natale.
Bentrovati e bentrovate a tutti a questa quarta puntata dei viaggi di Julu Pucchi. Io sono Sara Milanese, per tutta la settimana vi sto portando su questa slitta in giro per il mondo alla scoperta delle tradizioni natalizie e anche di come si vive questo particolare Natale 2021. Sono già una decina i paesi che abbiamo visitato insieme da lunedì ad oggi e anche in questa puntata le nostre tappe saranno tre, anche se ci sarà qualche altra deviazione musicale dal nostro tragitto. Senegal e Libano le nostre mete di oggi, prima però andiamo in Brasile. Brasile, lo facciamo perché qui con noi in studio c'è Monica Paes. Benvinda, Monica.
Ciao Sara, ciao a tutti e a tutti ascoltatrici, ascoltatori di Radio Popolare.
Quanto è diverso il periodo natalizio brasiliano rispetto a quello italiano?
Sara, cominciamo dal clima dell'estate, della piena estate brasiliana durante le feste di fine anno. Cioè il periodo vacanziero a volte si dice che comincia prima di Natale e va avanti fino a dopo Carnevale, no? Per cui abbiamo le spiagge colme di studenti e comunque di lavoratori. È molto molto festivo, è molto caldo e la cosa più incredibile è che comunque la tradizione, da colonizzati che siamo, è tutta europea. I cibi di Natale sono, ci sono le castagne, la frutta secca, no? Gli alberi di Natale con il cotone sopra che imita la neve, questi Babbo Natali fuori dei negozi che spesso sono magri, neri, con le barbe bianche, no? Cioè, è tutto una specie di controsenso, di delirio che noi abbiamo importato.
Ma è percepita però comunque come festa di famiglia, no? È comunque,
certo,
un momento, si mantiene questo clima qui.
Assolutamente, anche lì un po' Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, per cui di base poi dopo Natale si parte, si va al mare. Parlo sempre della classe media, no? Io dico sempre il Brasile è così tante cose, così
è un continente, no?
È un continente che io mi rendo conto di conoscere a malapena, di conoscere quella mia piccola fetta di mondo della classe media di Rio de Janeiro, per cui di una città di mare. Però di base tutte le tradizioni che abbiamo qua le abbiamo anche là. Per esempio si usa tanto fare o amigo oculto, no? L'amico segreto, per esempio. Cioè, c'è tantissimo scambio di regali, penso anche più che qua. Si fanno i pensierini a tutti e spesso i gruppi di lavoro, i colleghi di lavoro, gruppi di amici fanno una serata in cui ognuno, cioè c'è il sorteggio del gruppo, no? Ognuno pesca un nome e si fa un regalo a questo che viene chiamato amico occulto, e che noi sappiamo ovviamente chi è, che nella serata dove si mangia e si beve, prima di consegnare il regalo, si parla di questo personaggio, di questa persona, e gli altri devono indovinare chi è.
L'anno scorso, il periodo proprio di vacanze, di natalizio che si conclude, come giustamente dicevi, anche con il carnevale, è stato fortemente appesantito, no? Dalla pandemia, con il fatto che non si siano tenute le principali
E no, non
manifestazioni.
c'è stata, cioè la festa di Capodanno di Rio de Janeiro, per esempio, è una festa grande quasi quanto il Carnevale, certamente si concentra in una serata, è meravigliosa perché si sta tutti per strada, si fa il bagno in mare, si saluta Iemanjá, si chiede a Iemanjá la benedizione per l'anno nuovo, tutti vestiti di bianco, cioè è. Al di là dei fuochi d'artificio, spesso piove anche, perché l'estate di Rio almeno è molto umida, cioè, quindi tutto questo investimento anche del comune, sempre questa disperazione che piova, eppure c'è il mondo intero per strada. E non si è realizzato niente, non c'è stato neanche il carnevale, e anche quest'anno stanno ancora decidendo. Sono comunque mesi bui, mesi di grande anche crisi economica.
Legata non solo alla situazione
Al
politica
governo, sì,
contingente, ma anche sicuramente
non
dalla
solo quella
pandemia.
sanitaria, sì, è un insieme di.
E ai mancati introiti del turismo, chiaramente con il blocco dei viaggi. Speriamo allora che per il carnevale invece si riesca a fare
Ci
qualcosa.
aggiorneremo.
Grazie mille, Monica.
Bacio Sara, grazie a te, un saluto a tutti.
Eu gosto de namorar no pé da ladeira, debaixo do pé de araçá, ao pé da fogueira.
Eu gosto de namorar no pé da ladeira, debaixo do pé de araçá, ao pé da fogueira.
Amor ardente, o desejo. Quando vem pra pegar, toca na boca da gente um gosto bom de amar. É bom provar do seu mel, seu beijo fatal. Abre a roda, meu bem, que sou eu, seu presente de Natal.
Eu gosto de namorar no pé da ladeira, debaixo do pé de araçá, ao pé da fogueira.
Tem nos carinhos seus, o seu corpo no meu corpo. Bens a Deus, nosso amor é ouro só. Samba no quintal, sou eu, meu amor. Sou eu, seu presente de Natal.
Da Rio de Janeiro ora ce ne andiamo tutti dritti a Dakar. Abbiamo chiesto a Modu Gueye, artista e presidente dell'associazione culturale italo-senegalese Sunugal, di raccontarci come anche il Natale in Senegal diventa un'occasione di incontro e di condivisione.
Parto dicendo che i senegalesi hanno la tendenza di accogliere tutte le festività, tutte le feste. Il Natale, nonostante in Senegal, diciamo, la maggioranza è musulmana, e viene vissuto un momento bello, divertente, soprattutto per i giovani. Il Natale per noi un tempo, mi ricordo, era il momento di festa, il momento di ballo, il momento di gioia, il momento in cui doveva avere i pantaloni, le scarpe belle, la camicia bella, perché il 24 si va a ballare. Poi con i nostri amici cattolici cristiani che festeggiano, spesso c'è una condivisione, un invito da parte loro e via dicendo. Quindi tipo il 24 sera c'è musica dappertutto. Adesso diverse religioni, diverse realtà hanno deciso comunque che quel periodo lì di fare anche loro i loro canti religiosi, momenti di raccoglimento, e per dire festeggiamo anche noi insieme a voi. E voilà.
Ci sono dei simboli però tipici, penso al Babbo Natale, penso all'albero di Natale, che si ritrovano anche solo come elemento un po' di natura consumistica o semplicemente come colore, come elemento di colore nelle città, nei paesi, nelle case?
Diciamo, quello succede spesso nelle grandi città, tipo a Dakar, che ci sono molti cattolici, a Cess, che è un'altra città dove ci sono diverse chiese, si vede spesso questo. Però nelle case, diciamo, dei musulmani, per dirne uno, spesso non c'era. Poi adesso devo dirvi che con la modernizzazione negli ultimi 20 anni, 30, devo dire, qualcuno inizia anche a colorare la casa. Iniziamo a vedere anche i Babbi Natali sul carretto o sul cavallo, che fa ridere, è molto divertente davvero vedere questi ragazzi vestiti da Babbo Natale che girano come camionisti, piuttosto che come ragazzi che girano con il cavallo, piuttosto che col carretto. Diciamo che è iniziato ad esserci anche questa moda, diciamo, di consumismo, come dicevi prima. Il mondo è globale, c'è cioè la globalizzazione, e quindi uniamoci anche noi a questi momenti Christmas, come lo chiamate voi. Voilà. In Senegal abbiamo diversi confraternite religiosi, dai Mourid, dai Tidjane, ai Khadir, ai Baifal, e che anche loro ogni anno, quando ci sono le feste legate alla nascita di Maometto, per dirne uno, o legate a uno di questi capi religiosi musulmani, la cosa bella è che spesso, diciamo, i preti vengono invitati o il responsabile della chiesa viene invitato direttamente, che prende parola, anche che, diciamo, prega insieme ai musulmani in diverse città, da Tiaouen a Touba, ai Laayen della periferia di Dakar, dove ci sono chiese attaccate alle moschee, per dirne uno. Poi tra le famiglie, per esempio, quando noi facciamo il digiuno, quando facciamo la festa, invitiamo tutti i cattolici e loro idem, e quando finiscono davvero ci riempiono di doni, di cibo, di bevande e via dicendo, e viceversa. Quindi davvero c'è una vera condivisione tra le religioni.
Risaliamo sulla slitta, andiamo verso nord, diretti verso Beirut, in Libano, un paese che si assomiglia al Senegal proprio per l'intreccio di culture diverse che convivono, ma è anche un paese dove alla crisi economica si stanno sommando le difficoltà legate alla pandemia e un'instabilità politica che si protrae ormai da diversi anni. La capitale inoltre non si è ancora ripresa dalla terribile esplosione avvenuta nel porto nell'agosto del 2020. Allora noi a Beirut abbiamo raggiunto Marina Molino Lova, cooperante dell'ONG italiana AFSI.
Sì, allora il Libano in effetti è un paese che è esemplare nel Medio Oriente, nel senso che appunto è proprio sempre stato storicamente l'esempio della convivenza possibile tra cristiani e musulmani, quindi con una presenza anche forte della componente cristiana nella vita politica del paese, per cui il Natale è assolutamente un momento vissuto da tutti, ecco, le decorazioni, la festa, i giorni proprio di festa sono condivisi da tutti. Tutti, anche per esempio gli studenti delle scuole musulmane saranno a casa il giorno di Natale, le luminarie o comunque le decorazioni su Babbo Natale sono le puoi trovare in tutti i villaggi, quindi c'è proprio questo clima è sentito da entrambe le comunità.
c'è comunque la tradizione di festeggiare, di stare in famiglia per un pranzo, una cena, tutti insieme?
Beh, sicuramente è anche un momento in cui anche i libanesi che sono all'estero normalmente tornano in Libano per stare con la famiglia, quindi è certamente sentito sì come un momento in cui ci si ritrova. Sicuramente per la comunità cristiana è la festa più grande insieme a Pasqua, quindi c'è la messa di mezzanotte, c'è il pranzo tutti assieme il giorno dopo, è proprio un momento molto molto sentito. Alcune famiglie hanno la tradizione del tacchino, come un po' il Thanksgiving, no? Il tacchino americano. Sicuramente di nuovo un'occasione di cucinare tutti i piatti, le famose mezze libanesi, no? Quindi un piatto, una tavolata molto ricca. Non c'è, direi, un piatto o un dolce tipico per il Natale specificamente, però la ricchezza della tavola sarà ridotta, ecco, per la difficoltà delle famiglie di comprare e di trovare gli ingredienti a cui erano appunto abituati fino a qualche tempo fa.
Si vede comunque che sta arrivando il Natale, c'è un tentativo di vestirsi a festa nonostante la grave fase di difficoltà economica?
Quest'anno è un Natale triste, non è sicuramente il Natale a cui eravamo abituati e che fino a un paio di anni fa vedeva tutta una serie di fiere, di eventi, di celebrazioni, di concerti che si estendevano, no, praticamente per tutto il mese di dicembre. Quest'anno, come anche l'anno scorso, la crisi economica che è severissima e che ha proprio gettato nella povertà l'80% della popolazione, si sente, nel senso che le persone non riescono a comprare da mangiare, quindi ancor meno riusciranno a comprare i regali da condividere, da dare ai familiari, ai bambini. Quindi quest'anno è un Natale triste, c'è una grossissima preoccupazione. In realtà, anziché tornare nel paese, la gente sta ancora emigrando appena può, quindi c'è un po' un vuoto che si sente più che in realtà la gioia del Natale.
Ad aggravare, anche ad appesantire, immagino, la situazione economica che è legata anche a quella politica, c'è anche la pandemia, con un aumento dei casi, con una forte occupazione dei posti letto in ospedale.
Esatto, siamo ritornati anche qui ad avere più dell'80% dei pochi letti di terapia intensiva già occupati, e purtroppo appunto si prevede che ci sarà un picco proprio di nuovo in questo periodo di fine anno, periodo natalizio. La preoccupazione è duplice, o è ancora più grave, perché da una parte la crisi ha impattato anche tutto il servizio sanitario e ospedaliero. Non ci sono i dottori, non ci sono le infermiere, perché il 40% del corpo medico ha lasciato il paese in quest'ultimo anno, quindi ci sono molte meno, appunto, personale medico negli ospedali, e c'è una fortissima carenza di tutto, dei medicinali, degli equipaggiamenti, dell'elettricità per garantire il funzionamento dei macchinari in ospedale, per cui è ancora più grave e ancora più preoccupante, perché pochi avranno accesso, diciamo, al lusso delle cure. E nel caso, infatti, anche i numeri sono sottostimati, perché le persone non possono più permettersi di pagare il tampone, quindi i numeri dei casi sono assolutamente inferiori, no, rispetto alla realtà, per cui sì, è di nuovo preoccupante.
Cosa si augurano i libanesi per il 2022, per l'anno che arriva?
Credo che si augurino giustizia. È molto pesante questo sentimento di ingiustizia che stanno vivendo, nel senso che da una parte la crisi finanziaria, quindi non avere più accesso ai loro risparmi da 2 anni a questa parte, da una parte, dall'altra parte la giustizia rispetto a capire cosa è successo con l'esplosione di Beirut e quindi chi è responsabile. Ecco, questo senso di totale ingiustizia a 360 gradi li sta veramente affliggendo, e ha tolto soprattutto ai giovani qualsiasi tipo di fiducia, ecco, di speranza, di fiducia politica, civica e da parte delle istituzioni. Quindi secondo me si aspettano questo prima ancora che il ritorno, ecco, a una situazione più ricca in senso lato, proprio un senso di giustizia che è mancata.
Con il pensiero ancora rivolto a Beirut e ai libanesi, per oggi noi ci fermiamo qui. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata che, vi anticipo, ci porterà in Cile, in Repubblica Centrafricana e in Nuova Zelanda.